Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo, settimanale che apre parlando di boschi e di mercato, o meglio, i boschi obbediscono al mercato. Un problema, l'aumento delle aree boschive, l'abbandono dei pascoli, specie in montagna. Lo sfalcio non è più un'attività redditizia, ma va sostenuta perché è fondamentale. E il fondo di prima pagina è collegato all'apertura. Alla montagna serve un nuovo modello, oltre a norme specifiche e risorse adeguate. La foto di prima pagina ritrae degli agricoltori in Valle di Zoldo alle prese con la raccolta del fieno. Con l'Avvenire e l'Amico del Popolo, appuntamento il 5 agosto, mondiali, ministro Spadafora a Cortina, le altre due notizie che completano la prima pagina. Entriamo nel giornale e, come sempre, alla ricerca delle notizie agordine che troviamo nelle pagine espressamente dedicate alla vallata. Pagina 19, comitati bugiardi, la replica, l'assessore regionale Lanzarin è stata molto dura, quello che abbiamo scritto nei nostri manifesti purtroppo è la realtà, la replica dei comitati. Alan Scus, il 35 anni, il suo cuore si è arreso a Voltago, la morte è avvenuta domenica sera. Comandò i carabinieri, festeggia 90 anni, Belluno e Caviola, e il maresciallo maggiore aiutante cavaliere della Repubblica Giorgio Zuin. Agordo, finita la verifica antisismica al municipio, poi pagina 20, Voltago, fondi di confine e tempo di bellezza, il comune programma interventi di arredo urbano di grande effetto, Porfido, rallentamenti per le auto di passaggio, sicurezza ed estetica. Agordino, il punto sul calendario dei mercatini, e poi a pagina 21 tante foto dedicate al tombotto che salverà strada e case, i lavori sono conclusi, regolarmente ripristinato il transito sulla 203 in località La Muda, in comune di La Valle Agordina, l'ultima esondazione il giorno prima di Vaia, accesso bloccato all'Agordino. I ciclisti in galleria senza segnali luminosi, se non esistono passaggi alternativi è inevitabile l'utilizzo del tunnel, ma occorre il rispetto del codice della strada, ne scrive da Cincenighe Luisa Manfroi. Rocca Pietore, arte per abbellire la cabina dell'Enel. Queste le notizie dedicate all'Agordino, non ce ne sono altre nelle pagine successive. Allora, quest'oggi abbiamo deciso di tornare sul tema della sanità che reputiamo centrale, ce lo dicono che è centrale anche i comitati Cadore e Agordino che da tanti anni ormai, prima magari per strade separate, poi le hanno unite, ci dicono che questa questione è importantissima. Con noi c'è Danny Dorigo, che è il referente, diciamo, del ramo, possiamo definirlo così, Agordino di questo comitato. Ciao Danny.
Buon pomeriggio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E bentornato a Radio Più, alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Allora, siete dei bugiardi per l'assessore Lanzarin che vi ha attaccato dopo che voi a vostra volta avevate aspramente criticato l'amministrazione Zaia con un duplice volantino, uno dedicato ai tagli in Cadore, l'altro ai tagli in Agordino.
La dichiarazione è stata molto pesante, ci ha anche sorpreso, devo essere sincero. Io ammettiamo il gruppo non ha mai incontrato l'assessore regionale, di conseguenza non ci conosciamo. E questo dispiace perché prima di dare dei bugiardi bisognerebbe sentire quali sono le ragioni, perché un conto è basarsi su magari delle dichiarazioni anche così uscite su comunicati stampa o volantini e quant'altro, un conto è poi andare a analizzare quella che è la situazione di un intero territorio, ed è quello che noi lamentiamo, ovvero che l'assessore alla sanità e comunque l'intera amministrazione regionale almeno negli ultimi 10 anni non si è mai preoccupata di analizzare effettivamente quali erano le nostre istanze, quali sono le istanze del territorio, e quindi questo dispiace molto.
E anche i vari tavoli di lavoro, adesso mi veniva in mente mentre parlavi, insomma, io li ho visti sempre cadere presto, ricordo l'ultimo forse quello con quando c'era l'assessore Coletto, doveva essere iniziato un lavoro tra i sindaci, l'ULS, i rappresentanti bellunesi in consiglio regionale e appunto Coletto, ma poi le cose non sono andate avanti, così come resto sempre in attesa di capire gli effetti di quel famoso incontro di San Vendemiano di parecchi anni fa tra gli amministratori Agordini e Zaia, non ho capito quali effetti deve aver prodotto. Però voi siete disponibili a un incontro con la Lanzarin?
Guarda Gianni, io come sai ci ho messo la faccia più volte su questo tema e mi piace così ricordare solo quali sono stati i tavoli a cui noi abbiamo partecipato, perché poi degli altri come sono andate le cose sanno gli altri, no? Quindi la parte amministrativa, quello che hanno seguito i sindaci è un ramo, diciamolo così, quello che abbiamo affrontato noi come comitato è un altro. E io dopo appunto 8, 9, 10 anni di impegno e di battaglie posso solo dire che tutti i tavoli cui abbiamo partecipato sono sempre stati disattesi. Dal 2012, quando Mantoani in persona è salito ad Agordo e ci ha detto entro settembre l'automedica nell'Agordino ci sarà, perché non è possibile nel 2012 in quel caso, un territorio della regione Veneto sia scoperto l'automedica, la stiamo ancora aspettando dopo 8 anni. L'ultimo incontro con le varie forze politiche che abbiamo fatto sia in regione, che ricordo Giovanni XXIII ancora un anno fa, prima dell'approvazione del nuovo piano sociosanitario, si diceva sì, l'automedica sarà inserita perché è una priorità, sembrava una cosa data per scontato, poi escono le schede, l'automedica non c'è. E capisci che è una situazione secondo me pesantissima, perché qui stiamo parlando, poi se avremo modo lo approfondiremo, di servizi essenziali, di servizi salvavita, di servizi che non ci garantiscono più questa famosa golden hour che a livello internazionale è riconosciuto come un principio medico, cioè quello della possibilità, del diritto di qualsiasi cittadino di poter arrivare in un ospedale e di avere le cure salvavita entro un'ora da quando si verifica il fatto, la chiamata o quant'altro. Cioè di questo stiamo parlando, non è che stiamo parlando sì di servizio di un ambulatorio che ci può essere, non può essere, una radiografia che fai ad Agordo piuttosto che a Belluno. No, sono i servizi salvavita.
Di questo poi appunto parleremo fra poco in maniera approfondita. Prima però volevo chiederti questo: l'assessore Lanzarin nelle sue parole dice, no, la specificità della montagna, che ha indubbiamente necessità diverse rispetto ad altre zone, trova risposta in progetti innovativi e organizzazioni flessibili, promuovendo sperimentazioni come in altri paesi dell'arco alpino, in una più complessiva visione di sviluppo territoriale montano e di sostenibilità. La soluzione, dice sempre l'assessore, non sono certo 4 posti letto in più e l'attivazione di una reperibilità poco efficiente e anche poco sicura, visto il bassissimo numero di richieste di intervento a cui dovrebbe rispondere. Traduco come sono capace, cioè sta dicendo loro stanno guardando al futuro e voi invece siete ancorati a schemi vecchi.
Sì, sì, ma non voglio fare il populista, ma questo è il classico politichese, no? Per rispondere, ognuno risponde al suo modo, però non è con queste soluzioni che si risolvono i problemi, perché l'assessore dovrebbe sapere che sicuramente i modelli cambiano. Io non sono esperto del settore, quindi lungi da me entrare nel tecnico, no? Però anche qui i parametri che si usano per la montagna non possono essere gli stessi per la pianura, perché se è vero che ad oggi i posti letto ospedalieri rispetto anche a 10 anni fa possono essere minori, in qualsiasi area del Veneto, probabilmente questo è più che vero, è verissimo, ma noi pensiamo all'anziano di Colle Santa Lucia, di Rocca Pietore, di Livinallongo, di Gosaldo, che viene operato a Belluno e in virtù del fatto che i posti letto non ci sono, non è possibile per esempio ospedalizzare questa persona per 1 o 2 giorni in più, evitando così visite di controllo, di tornare il giorno dopo, di farsi ore e ore di macchina. Queste sono cose che probabilmente alla politica non vogliono sentire o neanche non le capiscono, non so, per dire questo sui posti letto nello specifico. La telemedicina, ok, in certi casi possiamo utilizzarla nel reparto di radiologia, che è stato depotenziato negli ultimi anni ad Agordo, si dice però viene fatto tutto in telerefertazione, ok, però vogliamo parlare del laboratorio analisi? Vogliamo capire se questi famosi POCT, che l'abbiamo detto 1000 volte, sono queste macchine, queste macchinette, no, che mettendo la provetta restituiscono un valore, che però non si sa chi le tara, non si sa chi convalida, chi è il medico che convalida questo risultato, e quindi dove c'è una situazione più particolare o che ha bisogno di una certa delicatezza, non si sa poi chi è il responsabile, chi firma il referto medico. Ricordo anni fa in un convegno fatto a Belluno, è stato detto da fior fior di primari degli ospedali di montagna dell'arco alpino che il POCT è una strumentazione per case di riposo. Allora adesso vogliamo dire che questa strumentazione va bene per tutte le case di riposo dell'arco alpino e per l'ospedale di Agordo? Forse perché lo consideriamo come una casa di riposo, poco più. Sono tutte questioni che noi poniamo.
Sì, che ponete da tempo, ricordo che alcuni amministratori, ricordo Sisto Daloit, questo lo poneva ancora tempo addietro dicendo guardate che il POCT vuol dire proprio un segnale che si va in questa direzione. Poi sul tema del laboratorio analisi sarebbe anche interessante capire in realtà ovviamente la sanità opera spesso, le politiche sanitarie operano per ridurre anche i costi, sarebbe interessante capire se lo smantellamento del laboratorio analisi ha generato dei risparmi oppure se le ambulanze che vanno avanti e indietro da Belluno poi se vanno a gratis o come, questo è un punto di domanda, non so se è una domanda che tu ti fai, ma io ogni tanto me la faccio.
Ma assolutamente, ma queste sono cose a cui noi probabilmente non abbiamo accesso, però e visto che parliamo comunque di gestione di risorse pubbliche sarebbe davvero interessante capirlo, no? Se quello che ha costato portare tutta la strumentazione a Belluno e poi andare a correre avanti e indietro con le ambulanze, con le provette fra Agordo e Belluno, quale sia il risparmio che effettivamente poi ha portato, ma di questi casi ce ne sono bizzeffe. Io sul laboratorio analisi mi spiace ritornare su, anche qui abbiamo fatto discussioni per mesi e mesi e mesi, il laboratorio analisi andava messo sul piatto ancora della trattativa per i 2 milioni e mezzo della ristrutturazione del pronto soccorso. Noi abbiamo sempre detto diamo questi due famosi 2 milioni e mezzo dai fondi dei comuni confinanti, ma pretendiamo almeno che il laboratorio analisi ritorni almeno in quelle due o tre funzioni che servono all'operatività della struttura. Invece non si è arrivati neanche a questo e questo dispiace.
Esatto, il pronto soccorso è quello che i lavori, adesso è stato fatto l'appalto appunto nei giorni scorsi, è il tema che ci consente di avviare la seconda parte della trasmissione. Ti leggo dei numeri, Danny che, numeri che sono arrivati dalla provincia di Belluno ai comitati, che dicono questo: da Selva di Cadore per arrivare al San Martino di Belluno il tempo calcolato al mattino alle 10 sono 60-70 minuti, alle 17 80-90 minuti, 40 invece per arrivare ad Agordo. A Rocca sono 55-65 minuti al mattino per arrivare a Belluno, 55-70 minuti per arrivare a Belluno nel pomeriggio e 35 per arrivare ad Agordo. A Livinallongo 100-120 minuti per arrivare a Belluno sia al mattino che al pomeriggio, 50 per arrivare ad Agordo, 80-100 minuti e 85-110 minuti a seconda che si faccia il mattino o pomeriggio da Colle Santa Lucia. Potrei proseguire, poi c'è Alle che fa il Cade, Canale d'Agordo, Gosaldo, San Tommaso, siamo sempre lì nell'ora circa, però ovviamente questi sono dati che si riferiscono a situazioni di traffico normale e con condizioni meteorologiche favorevoli, cosa che ovviamente nel territorio in cui abitiamo, penso al traffico normale, se pensiamo alle code che vediamo anche in questi giorni, quindi nel periodo turistico, oppure se pensiamo alle situazioni con la neve, il ghiaccio, eccetera, insomma, dobbiamo assolutamente tenerne conto. Sono dati che ci portano a parlare di questa golden hour che i comitati da tempo dite non viene rispettata.
Ma assolutamente, questo come diciamo prima è il concetto chiave. Noi in fase di stesura del piano sociosanitario regionale siamo scesi a Venezia almeno due o tre volte incontrando tutte le forze politiche spiegando questo concetto che a noi sta molto a cuore perché, ripeto, fa parte di tutte quelle misure salva vita per le persone. Ripeto, se una persona deve fare un'ecografia, un esame, e piuttosto che trovare il posto ad Agordo lo trova a Belluno, a Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo, fa il sacrificio e va. Ma quando una persona è in pericolo di vita, noi non possiamo permetterci di avere una struttura dove dalle 8, dalle ore 20 di sera non c'è più un'automedica che va incontro ai volontari delle croci, e questo è un altro grande capitolo. dove non abbiamo più una sala operatoria che riesce a salvare la vita alla persona. Noi abbiamo presentato un piano dove non chiedavamo la neurochirurgia notturna ad Agordo, perché sarebbe da folli, non chiedavamo neanche la terapia intensiva, chiedavamo quelle due o tre reperibilità notturne garantite in forma dipartimentale. Cosa significa? Che sono i medici di Belluno che giornalmente danno la reperibilità per coprire Agordo e Pieve di Cadore, su quelle due o tre servizi essenziali in cui bastano per salvare la vita alle persone che sono in pericolo di vita e per abbattere questo problema della golden hour, perché ricordiamo che questo principio dell'ora d'oro è riconosciuto non solo dal sistema sanitario ormai a livello mondiale, ma anche dallo stesso Stato italiano, che con tre sentenze in tre diverse località dell'Italia ha ordinato la riapertura degli ospedali, proprio perché servivano territori in cui non veniva rispettata questa ora di distanza. Quindi tu hai citato tutte le varie distanze, capiamo che tutta la fascia alta, tralasciando anche se vogliamo tutti quei comuni che sono lì, come dicevi te, sui 50-60 minuti di distanza dal San Martino di Belluno, ma tutti i comuni di fascia alta, quindi tutto l'Alto Agordino con l'Alto Cadore e il Comelico, sono assolutamente fuori da questa ora d'oro che dovrebbe essere un diritto di tutti i cittadini.
Sì, di questo Lanzarin mi pare non abbia parlato.
Allora, io in tutte le volte in cui ho sentito ribattere la regione su questo tema, dice per la golden hour c'è l'elicottero e per risolvere il problema notturno attiveremo questo famoso volo notturno che anche qui se ne sente parlare da anni, no? Il discorso è, e quando l'elicottero non vola?
Perché ogni tanto piove. Anche
in
piove
tutte queste località che abbiamo citato, attualmente dalle ore 21 fino alle ore 6 del mattino mi risulta che l'elicottero non voli. Ok? Quindi attualmente abbiamo tutta la fase notturna è scoperta e poi anche dal punto di vista delle ore giornaliere tutti i fenomeni di maltempo, neve, nebbia, pioggia che abbiamo nell'arco di un anno non possono garantire la golden hour. L'altro giorno in una discussione uno mi diceva, ma questa non è mica colpa di Zaia. Certamente non è colpa di Zaia, come il discorso che se l'elicottero che è unico per tutta la provincia è impegnato in un intervento non può garantire il secondo intervento. È ovvio che questo non è responsabile, non è colpa dell'amministrazione regionale, ma è obbligo dell'amministrazione regionale garantire che nelle circostanze di normalità, e non possiamo dire che il maltempo a 1600 metri ad Araba non sia normalità, ci sia un servizio sanitario nazionale che garantisce che la persona in pericolo di vita sia trasportata entro un'ora nell'ospedale con le sale operatorie attive più vicino. Questo sì.
E qui Danny apriamo un ulteriore capitolo, cioè il servizio sanitario nazionale, quindi Stato e poi Regioni, non garantiscono ad oggi che le persone arrivino in ospedale nemmeno con il bel tempo e nemmeno sulle quattro ruote, perché lo sappiamo, tu meglio di me, perché sei un volontario da tanto tempo, se non ci fosse il volontariato locale delle varie croci, lo Stato, il servizio pubblico non interverrebbe. E questo è un problema, ed è un problema tanto più che ogni volta, ogni anno, quando arriviamo a luglio, si sentono alcune croci lamentare la difficoltà di riuscire a completare i turni, perché ovviamente gli organici sono in difetto o spesso magari i numeri di coloro che dei volontari sono non sono in realtà volontari effettivi, e quindi bisogna fare i conti con chi davvero può farlo. Allora, finché c'è qualcuno che si sobbarca n turni al mese si riesce a sopperire, però poi si rischia di arrivare ad un punto limite. Qui però negli anni, questa è una questione che si porta avanti davvero da tantissimo tempo, e a me pare non ci sia mai stata la volontà politica di risolverla. Ora prendiamo atto delle dichiarazioni di Felice Gagliardo, il presidente del coordinamento Agordino Zoldano Ambulanze, di qualche settimana fa, che dice sembra che l'ULS stia arrivando ad una soluzione entro fine anno. Lo vedremo, ma sarebbe ora.
Ma sì, assolutamente, io non so cosa ci sia all'orizzonte, no? Speriamo davvero che ci sia. Però il problema, come dici te Gianni, è proprio questo, che sembra non esserci una consapevolezza del lavoro che fanno i volontari, no? Allora, sicuramente c'è un problema anche, se vogliamo, organizzativo, perché il territorio è molto vasto, ci sono molte croci con le sedi distaccate sul territorio, e questo comporta che ci sono turni 365 giorni all'anno per 24 ore su 24 difficili da coprire, no? Anche perché i numeri, voglio dire, anche solo dei residenti continuano inesorabilmente a calare, così quello dei volontari. Allora, su quello che hai detto, qualcuno potrebbe obiettare, ma il Servizio Sanitario Nazionale lo garantisce tramite le convenzioni. Sì, è vero, però è facile da un lato dire, vabbè, è responsabile la Croce, la singola associazione di volontari, fin quando ce la fa. Poi io ho sentito dire più volte, no, anche da parte di autorevoli esponenti dell'azienda sanitaria, ma finché ce la fate poi faremo qualcosa. Non mi sembra un atteggiamento quantomeno lungimirante, perché cosa facciamo nel momento in cui queste associazioni scoppiano, e scoppieranno, perché tu hai detto ore e ore. Io ti dico, ho la testimonianza di persone anche pensionate di una certa età che superano le 1000 ore di volontariato in un anno. Superano le 1000 ore, io non so se ci rendiamo conto cosa significa che una persona dedica 1000 ore, più di 1000 ore in un anno di servizio, non è neanche, secondo me, corretto, direi non è neanche umano, no?
Anche perché si va oltre quello che è il volontariato, penso.
Ma si va oltre, perché poi diventa quasi un obbligo di dire devo farlo, perché altrimenti cosa succede, no? Ma è corretto che l'azienda non intervenga prima nel supportare anche qui con una riorganizzazione che probabilmente sarà necessaria, il tutto? Adesso io appunto dico, non so cosa ci sarà all'orizzonte, certo è che c'è un timore fra i volontari, cioè nel momento in cui noi non riusciremo più a farlo, cosa succede? Allora, un dato è certo, che in ogni caso il costo di questo servizio schizzerà alle stelle, perché nel momento in cui tu non hai più volontari,
certo,
che ci sia un appalto esterno o l'ULS che ci mette le ambulanze con gli infermieri a bordo, non so, una per la Val del Bois, uno per Alto Agordino e uno per la Conca, i costi sicuramente andranno alle stelle. La preoccupazione c'è, perché ad oggi all'orizzonte non sappiamo cosa succederà, e secondo me non è assolutamente corretto che sulle spalle dei volontari ci sia il 100% della responsabilità di questa cosa molto molto delicata. E ritorno sul fatto che questa era una richiesta uscita ormai da anni e anni proprio dalle croci, che era quella di avere almeno il supporto dell'automedica nelle ore notturne. Cosa vuol dire questo? Che se io parto da Rabba con un codice rosso e so che a circa metà strada mi incontrerò con un'auto medica, col medico a bordo, che prende in affido al 100%, voglio dire, il paziente che è in pericolo di vita, ho anche una tranquillità anche psicologica nell'affrontare il tutto. Il sapere che questo non c'è, secondo me, ha un altro peso, anche proprio psicologico e di responsabilità sul volontario. E questa secondo me è proprio una cosa che, lasciamelo dire, non sta né in cielo né in terra, e io penso che ad oggi nel 2020 sia veramente inaccettabile.
Torniamo all'inizio per chiudere, Danny, davvero un flash, siamo in chiusura, il dibattito con la regione. Voi lo sapete che siete, parlo di voi, comitati una esigua minoranza, perché il gradimento del presidente Zaia, della sua giunta, della sua amministrazione è alle stelle.
Guarda, qui Gianni mi arrabbio un attimo, non con te, ma proprio con questo concetto, no? Qui non è il fatto che io credo che la stragrande maggioranza, ma più del 90% degli agordini, sulle tesi della sanità non possa non essere d'accordo con quello che dicono i comitati, perché a differenza di quello che dice l'assessore non sono bugie ma sono dati, cioè i reparti sono stati depotenziati, i servizi sono stati depotenziati, e l'intero sistema sociosanitario in Agordino è stato depotenziato negli ultimi 10 anni. Numeri alla mano, possiamo tirare qui tutti i plicchi delle carta canta, come si dice, quindi io sono pronto ad affrontare la discussione con chiunque metta in discussione questo fatto. forse quello che dici te dipende dal fatto di quali sono le priorità su cui si basa poi la scelta certo. elettorale o politica della Gordino. Certo è che sono sicuro di quello che dico, se una Gordino si basasse solo su come questa amministrazione regionale ha amministrato i servizi sociosanitari, poi diciamolo, probabilmente tanto di quello che noi diciamo non è responsabilità diretta della giunta Zaia, ma lo è dei dirigenti che fanno riferimento direttamente alla giunta Zaia, nominati dall'amministrazione regionale, che è certo. tutto l'apparato dirigenziale dell'ULS. Quindi quando noi diciamo amministrazione regionale, ovviamente intendiamo anche
la parte tecnica,
la parte tecnica che prende delle scelte su indicazioni della regione. Quindi questa era una parentesi che andava fatta, no? Una specifica che andava fatta. Però io credo assolutamente che la maggior parte degli agordini si renda conto che l'ospedale di Agordo negli anni è stato assolutamente declassato e depotenziato, e che i servizi nel complesso in questo momento sono un grosso problema per l'Agordino e per l'intera montagna bellunese.
Danilo Rigo, grazie per essere stato con noi a nome dei comitati Sanità Agordino e Cadore, e buon lavoro nel continuare ad approfondire questi temi.
Grazie Gianni anche per la tua sensibilità in questo tema, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Di nuovo grazie a Danilo Rigo per essere stato con noi, come sempre un grazie anche a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è alla settimana prossima.